Alleluia, fratelli. Alleluia. Guardando qua davanti come siete belli voi che ricevete l'effusione, mi nascevano dei pensieri, e cioè vi siete vestiti come, ma tutto qui insieme mi dà il senso di una grande festa nuziale, cioè nelle nozze i due diventano uno solo. Non è solo un sacramento per vivere insieme, ma per vivere insieme in unità. E credo che l'effusione dello Spirito è un momento così importante della vita di coloro che lo ricevono, che può essere vissuto proprio come un momento nuziale di consegna per amore della propria vita a colui che già ha dato per amore la sua vita per noi. E in questo scambio d'amore mi sembra di ravvedere proprio la bellezza di quel matrimonio spirituale che Dio fa con le anime, quando effonde il suo amore, tutta la potenza, la bellezza, la ricchezza del suo amore su di noi. Se una creatura umana, uomo o donna, alla persona che amano dà tutto l'amore di cui è capace, e l'amore è un qualche cosa che ti tira fuori quello che sapevi neanche di avere e che ti senti come portato a donare, a dare, io credo che analogamente, anche spiritualmente, l'amore di Dio ci apre al nostro cuore energie nuove di donazione di noi stessi a Lui. Credo che come nel matrimonio così oggi nessuno di voi abbia lontanamente in mente il desiderio di un calcolo umano. Mi do al Signore così, dopo Lui. Io credo che non ci sia neanche nell'anticamera più anticamera del cervello. Perché? Perché nell'amore non si guarda all'utilità, all'interesse. Si guarda al bene dell'amato. E quindi io credo che voi vi sentite oggetto di questo amore, desiderate vivere di questo amore. D'altronde la Chiesa stessa è nata da questa ubriacatura d'amore, da un amore effuso, e le effusioni altro non sono che un'esperienza personale nella propria vita di quello che avvenne un giorno gratuitamente e misteriosamente nel Cenacolo, quando Dio effuse la seconda persona della Trinità. Il Figlio ce l'aveva donato col Natale, la morte in croce, lo Spirito Santo ce lo dona in pienezza a Pentecoste. Il Padre dona tutto il suo amore. Ora, dopo la morte di Gesù, per quelli che hanno creduto a questo amore, liberati dal peccato, possono ricevere questo amore. E oggi noi vogliamo penetrare un po', seppur brevemente, alcuni passaggi per comprendere la bellezza di questo amore, ma anche che cosa implica, che cosa comporta. Se guardiamo la Chiesa delle origini, nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli c'è scritto la Chiesa di Gerusalemme, e ce la mostra in questo modo: dopo che Gesù è salito al cielo, allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, dove c'era stata l'ascensione, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore, dove abitavano. E qui fa l'elenco di tutti. Tra i tutti, poco, sono 11 in questo momento, ma prima del dono dello Spirito verrà eletto il 12esimo, perché prenda il posto di Giuda, perché il disegno di Dio era che le 12 tribù di Israele, Antico Testamento, fossero ora raffigurati dai 12 apostoli, i quali avrebbero fondato la Chiesa come l'antico popolo dell'alleanza. Questo è il popolo della nuova ed eterna alleanza. Occorreva che fossero 12. E allora viene eletto, gettando le sorti, Mattia. Si dice che questi primi cristiani, gli apostoli, tutti erano assidui e concordi nella preghiera. Assidui vuol dire che sentivano il bisogno di stare con la comunità. L'assiduità non la sento come un dovere, ma come un'esigenza, un bisogno. Molti testimoniano continuamente che per il nostro gruppo che si trova il martedì non vedono l'ora che arrivi il martedì, questa è l'assiduità. Abbiamo fratelli che sono venuti, ne vedo uno oggi, ieri è venuto qui a preparare con tanta generosità, tante cose belle, e ringrazio già da adesso come è stato preparato il tutto, e quindi dopo aver preparato va a casa l'incidente. L'incidente va sui giornali, era appena lasciato qua, questa sala qua, perché con i suoi fratelli e sorelle aveva preparato questa meraviglia per voi. Ma oggi, con la mano e il braccio fasciato, è ancora qui. Ecco questa assiduità. Vuol dire che era un po' come i primi cristiani che dicevano che senza la domenica noi non possiamo vivere, erano i martiri di Mitilene. Senza la domenica come si fa a vivere? Parafrasando, senza il martedì la nostra vita cristiana che vita è? Perché in quel martedì noi possiamo e riceviamo dallo Spirito una forza, un'unzione particolare che ci aiuta a vivere in un modo diverso anche la messa domenicale della parrocchia e tutte le altre espressioni. È come un luogo sorgivo dove noi veniamo ad attingere per poter vivere in profondità il nostro amore per Gesù. Erano assidui e concordi nella preghiera. La concordia è il dono della presenza dello Spirito Santo. Se voi guardate bene, umanamente parlando, è praticamente impossibile andare d'accordo. Guardate i matrimoni, guardate le liti del condominio, guardate le liti che si fanno da tutte le parti, guardate le liti di ogni gruppo, ma tu, ma qui, ma perché? Questa è la realtà umana del peccato. Quando si dice che la moltitudine dei primi cristiani erano concordi, questo è un miracolo. Questo miracolo, fratelli, che deve continuare a sussistere in mezzo a noi, perché ogni unità profonda vuol dire in tutti noi una morte a qualche cosa che non ci piace, che non siamo d'accordo, perché non può esserci questa unità se non attraverso la morte di ognuno di noi di tante cose, perché trionfi il bene sovrano che è Dio in mezzo a noi, che ci fa uno. Perché? Perché Dio è trino e uno. Un'assemblea che nasce dal cuore di Dio, che è Trinità, è tanti ma uno. Più sarà forte questa unità, non è l'unità nel leader, è l'unità in Gesù, è Lui l'unico nostro leader, è l'unità nello Spirito Santo. Perché è lo Spirito che ci fa uno e ci fa vedere belli tutti. Perché? Perché nello Spirito più Lui è in noi, più noi guardiamo con l'amore di Dio tutti i nostri fratelli. E davvero la carità tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Perché la carità? Perché l'amore di Dio. Allora ecco come la prima comunità cristiana, in attesa dello Spirito, viveva insieme con Maria, la madre di Gesù, che vogliamo invitare anche noi come alle nozze di Cana, come all'effusione dello Spirito. Vogliamo adesso invocare anche noi la Madonna qua in mezzo a noi per questa nostra grande giornata di effusione. Ave o Maria.
E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Amen. E vediamo che dopo aver eletto il successore di Giuda, la comunità si trova insieme e sperimenta l'irruzione dello Spirito Santo, quella promessa che Dio aveva fatto, la grande promessa: riceverete forza dall'alto, restate uniti, restate in Gerusalemme. E qui si dice che mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, cioè i 50 giorni erano al compimento, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Questo tutti insieme nello stesso luogo ci dice questa esigenza che Luca ha nel suo libro degli Atti di dire come la Chiesa c'era tutta, tutti insieme, uniti. venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Mi chiedo, può avvenire questo oggi? Mi chiedo, noi oggi attendiamo che avvenga qualche cosa di simile? Credo che nessuno di noi può condizionare Dio e le scelte di Dio. Però dobbiamo, nella fede, metterci in un atteggiamento di accoglienza di tutto quello che Dio ha preparato per noi per quest'oggi. So per esperienza che nella misura della nostra fede ci viene dato. Allora un passo che possiamo fare oggi per voi, fratelli effusionandi, è proprio di credere che come il Signore ha donato il suo Spirito agli Apostoli, certamente in un modo singolare, può capitare il vento gagliardo, perché no? Può capitare che delle fiammelle, perché no? Io sono certo che se Dio vuole lo fa. Non c'è nulla che Dio non possa fare. Non vi dico che avvenga, ma dico che se Dio vuole ciò sarà. E in qualche modo non mi stupirei, perché sarei già preparato a vedere che Dio la sua presenza d'amore la manifesta come a Lui piace, come Lui vuole, dando certamente anche a questo un significato, una simbologia che doveva essere importante per tutti noi. È capitato ancora che durante le effusioni, io ne ho sentiti casi in cui hanno sentito come un rombo di terremoto, qualcosa di simile. Ho sentito nella mia esperienza di questi anni manifestazioni potenti. Questo credo che dipende dai disegni di Dio. Noi aperti a quello che Lui vuole, all'improvviso, dal cielo, cioè lo Spirito ci viene donato dal cielo. Questa esperienza che voi farete è un'esperienza di cielo. È dal cielo che viene questo vento gagliardo, che vengono queste fiamme. Non è frutto, l'abbiamo sentito nella parola letta poco fa, non è frutto della legge, perché è scritto che bisogna dunque, no, è frutto dell'amore di Dio, che ci visita e che con potenza anche oggi farà sentire a ognuno di voi come Lui vorrà la potenza del suo amore per voi. Dall'alto un rombo come di vento che si abbatte gagliardo. Gagliardo perché lo Spirito è potenza. È sempre stato potenza. A volte, vi ricordate, non nel turbine, non nel fuoco, non nell'uragano, ma nella brezza leggera. Dio ci sorprende come a Lui piace. Può essere brezza leggera l'effusione di oggi, leggerissima, soave. Può essere vento gagliardo, può essere fiamma vigorosa che brucia. Può essere che il Signore parli al tuo cuore e ti dica delle cose che tu forse da tempo, senza saperlo, ti aspetti, e Lui ti raggiungerà nel tuo cuore per dirti la sua parola e per farti capire quanto ti conosce. Quanto conosce tutta la tua vita, quanti fratelli hanno ancora le parole ricevute nell'effusione, le hanno ancora nei loro portafogli? Io credo che anche qui c'è qualcuno che ce le ha ancora tra di noi, che ha custodito le parole. Alziamo la mano, guardate fratelli, guardate che roba. Io avevo anche la registrazione ma l'ho persa. Io sapete che il perdere fa parte del dono dello Spirito, un carisma. Ma vedete, e non erano tutti quelli dell'anno scorso, non erano dell'anno scorso, sono tanti anni, ma si resta lì. Allora vuol dire che il Signore oggi, nell'appuntamento che ci ha dato qui, là era a Gerusalemme, qua in questa sala, in questo nostro cenacolo, il Signore manifesterà il suo amore. dice che apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano. Ho pensato proprio oggi la prima volta, non a tante fiammelle, ma di per sé appare un fuoco che si divide. E questo fuoco è lo spirito, l'amore di Dio, che viene effuso, viene donato attraverso queste lingue di fuoco, perché prima era un fuoco, è fuoco dello spirito. E come delle fiammelle di questo spirito viene dato a ciascuno di voi oggi, questo spirito d'amore. E non c'è dono più grande dello Spirito Santo. È il dono dei doni, perché con lo spirito, con l'amore di Dio, tutto si scioglie, tutto è possibile. Guardate che non è detto che con lo Spirito Santo che oggi riceverete necessariamente tutto andrà bene. Penso a Gesù che sulla croce, non ditemi che non era pieno di Spirito Santo, vero? Gesù era così pieno di Spirito che dalla croce reclinato il capo emise lo Spirito, ce lo donò. Quindi lo Spirito è con noi sia che siamo nella salute, sia che siamo nelle prove. Però lui ci ha promesso, io sarò con voi sempre, fino alla consumazione dei secoli. E quando queste fiamme sono ormai sopra di loro, essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue. Il segno delle lingue, che per i fratelli protestanti è il segno senza il quale, per secondo loro, uno non ha ricevuto il battesimo nello Spirito. Per noi cattolici riteniamo che il dono della glossolalia o delle lingue è un dono molto bello, che ha una ricchezza sua, perché è come uno svuotamento di tutta la nostra razionalità e balbettiamo gemiti inesprimibili con poco significato umano, ma se lo facciamo vuol dire che abbiamo fede. E se questo dono ci è stato dato, e oggi voi ricevendo lo Spirito, può essere che partecipando come noi usiamo fare per tanto tempo, voi già avete lo Spirito, già avete dei doni, già avete dei carismi. Però questo segna come un inizio. È come due che si amano, c'è il giorno del matrimonio, che non è che si sono conosciuti in quel momento lì che si sposano, c'è tutto un cammino, ma c'è un momento in cui i due da quel momento lì sono sposi, sono i due, sono uno. E quindi qualche cosa di simile può essere anche per noi. Il dono delle lingue, a cui invito proprio tutti ad aprirsi, è un dono molto bello, è un dono che spezza tutta la tua razionalità e ti fa bambino e piccolo davanti a Dio, e finalmente Dio, quando tu hai rotto tutti i tuoi schemi, può visitarti con un dono di profezia, può visitarti con un'immagine interiore, può visitarti con un carisma che può essere singolare per te, che senti solo tu nel tuo cuore. Questo dono ci aiuta a spalancare, a tirar via la razionalità, che è il modo con cui noi vogliamo dominare, controllare tutto, ad arrendersi a Dio. E allora ecco che arresi a Dio parlano in lingue, quindi vuol dire che la loro razionalità è stata come messa sotto i piedi, perché tutti incominciano a parlare lingue che non conoscevano. Ecco che Pietro prenderà la parola e verranno presi per ubriachi, si sono ubriacati di mosto. Come per dire, ecco, quello che auguro sempre anche a voi oggi, che abbiate una ubriacatura di Dio. Che siate ubriacati di Spirito Santo, che siate persone, donne, uomini di Spirito Santo, o uomini, vedo solo donne, donne di Spirito Santo, prossimo anno 12 uomini, 12 uomini, par condicio. Ci siamo, allora fratelli, raccogliamoci adesso dentro di noi, faremo adesso una preghiera che ci aiuterà, allestiremo per l'adorazione, entreremo proprio nel vivo di questa giornata. Quello che abbiamo fatto fino adesso è un po' un'introduzione, adesso resteremo in adorazione molti di noi, e voi fratelli sarete aiutati, portati su nelle stanze, nel piano superiore, per ricevere anche voi come i primi apostoli il dono dello Spirito. Allora restate proprio con il cuore aperto all'amore di Dio, aperto a quello che Lui ha in mente per voi, e aspettatevi di tutto da Dio. nel senso che lui può tutto e noi gli diciamo di sì, un sì preventivo, vero fratelli? Un sì preventivo senza riserve a Dio.